Io vi ringrazio. Come è buona norma dell'avvocato, vi parlerò in piedi. Questo perché un po' è proprio il mio lavoro che mi. Un lavoro che si svolge in piedi, noi parliamo sempre in piedi, difendiamo i nostri clienti in piedi. Alcuni dicono che serve per ossigenare il cervello. Io mi preoccupo perché vuol dire che il sangue va ai piedi e ragioniamo male. Io sono veramente, ho accolto con molto piacere l'invito di partecipare qui a questo incontro, soprattutto per una duplice valenza, quella che molto spesso nei convegni dove sono invitato quale relatore mi capita di essere con altri appartenenti, altri operatori giuridici, mentre qui ho una fortuna e un onore di essere relatore insieme a un informatico. Anche un matematico, se ho letto bene il curriculum, se ricordo bene. Questa è la cosa importante perché se da un lato con uno spirito divulgativo cercherò di mostrarvi qualcosa di positivo inerente alla firma digitale, dall'altra potrete vedere anche sotto il profilo tecnico-informatico la valenza e l'effettività di questo strumento. Prima di iniziare per parlare di firma digitale, prima appunto di affrontare questo tema, bisogna porsi una domanda. Noi cosa vogliamo in effetti con la firma digitale? Cerchiamo di autenticare la nostra volontà, la nostra posizione di utente su internet. Questo perché, o meglio, sulle reti telematiche. Questo perché l'informatica e la telematica hanno un grande vantaggio. Da una parte ci permettono di comunicare, dall'altra ci permettono anche di rimanere, tra virgolette, anonimi. Anonimi non inteso, e oggi sarebbe un po' da pazzi parlare di anonimato lì dove è un convegno ispirato alla tutela dei dati personali sulla rete, ma ci permette di non avere una certezza quando vogliamo comunicare. Intendo per comunicare quando vogliamo realmente che sulla rete vengano veicolate delle nostre informazioni. Per questo, con la firma digitale, si è cercato, il legislatore già se l'è chiesto con la legge Bassanini, di introdurre uno strumento informatico che vada a supplire a questo gap. Quindi, con la firma digitale, noi non tendiamo tanto ad autenticare la nostra firma sulla rete telematica, quanto a dimostrare che un determinato documento informatico, e ora vedremo meglio che cos'è secondo i canoni normativi, possa contenere dei fatti, delle volontà che l'utente ha deciso di comunicare. L'altro scopo che spero di raggiungere con questo mio brevissimo intervento è quello di dimostrarvi come l'uso della tecnologia che siamo stati abituati a convivere fino adesso, cioè questa tecnologia, un foglio di carta, e questa tecnologia, una penna, sia la stessa, possa essere trasferita in uno strumento tecnologico diverso, ovvero uno strumento tecnologico formato da bit e quindi un computer. Questo perché comprenderete bene che questi atomi non possono viaggiare per una rete telematica, così come io su dei bit non posso apporre questo strumento e quindi firmare. Se io adesso su questo foglio scrivessi, ho scritto Giovanni Bianchini, cioè lui, e io uscendo da qui posso dire che questa è la firma di Giovanni Bianchini. Beh, colui che incontro certamente dirà sì, è la firma di Giovanni Bianchini. Perché? Perché non ha un esemplare da poter fare il paragone. Ma tutte le volte che firmiamo, vi siete chiesti se il nostro interlocutore ha un esemplare per fare un esame della nostra firma? Questo accade raramente. Tant'è che in diritto noi possiamo autenticare la nostra firma davanti a un pubblico ufficiale, un cancelliere, un impiegato, un dirigente della pubblica amministrazione, un notaio, e quello è l'unico modo per il quale io posso realmente dimostrare che quella firma, fatta su supporto analogico con questo tipo di tecnologia, effettivamente può essere riconducibile a me. Molto spesso, e torniamo all'aspetto informatico, tendiamo a vogliamo ottenere delle risposte più certe solo perché è un elemento nuovo questo dell'informatica. Ma iniziamo a vedere con quest'ottica che la stessa incertezza, gli stessi danni che produce questo strumento tecnologico, cioè la penna, li produce anche il computer. Quindi il passaggio ritengo che sia meno traumatico di quello che si può pensare. Con il DPR 445 del 2000, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, il legislatore ha fissato quello che a livello normativo si intende per documento informatico, ovvero un file che contenga al suo interno la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Beh, anche questo su supporto su cartaceo è un documento. Questo si chiama cartaceo, questo si chiama informatico. Entrambi hanno una rappresentazione di fatti all'interno. Non cambia nulla. La cosa che poi va a creare un attimino delle differenze, e lo vedremo a breve, è lì dove per firmare un documento cartaceo io appongo la firma, in quanto il supporto analogico è in grado di contenere due strumenti, la stampa e la mia firma. Col documento informatico questo è un po' diverso, questo perché non abbiamo la possibilità di usare due tipi di tecnologia, ma dobbiamo usarne uno solo. E ora vedremo. Nello stesso DPR, nello stesso testo unico, l'articolo 23 afferma che a ciascun documento informatico o a un gruppo di documenti informatici, nonché al duplicato o copia di essi, può essere apposta o associata con separata evidenza informatica una firma digitale. Torniamo al discorso di prima. Qui aggiungo una firma sullo stesso supporto, qui vado ad aggiungere una firma che logicamente sarà formata con un'altra associazione di bit al documento informatico come abbiamo visto prima. Il legislatore ha anche parlato, recependo una direttiva comunitaria che, tra virgolette, ha fatto compiere dei passi indietro alla normativa italiana che aveva previsto esclusivamente la firma digitale, ha aggiunto la firma elettronica. La firma elettronica, a seconda i casi di autenticazione che noi vogliamo ricevere, è un ulteriore aspetto, un'ulteriore associazione che va aggiunta al documento informatico al fine di poterne dare validità rispetto ai terzi. Entrambe sono costituite in un'operazione matematica che viene applicata al documento informatico. Il documento informatico con firma digitale, però, per l'ordinamento italiano, rimane comunque un sistema di apposizione di firma forte, in quanto la pubblica amministrazione ha previsto che tutti i documenti che siano ad essa inviati o siano che abbiano una validità forte anche tra soggetti privati, necessariamente devono essere firmati con firma digitale. Alcuni, un po' per spiegarvi meglio il mio ragionamento, alcuni anni fa, già su internet, quando si discuteva della firma digitale, hanno detto sì, ma firma digitale, il concetto stesso di firma, non è corretto, perché noi siamo abituati concettualmente, come posizionamento mentale, ad apporre una firma. Se forse avessimo iniziato a parlare di sigillo informatico o di convalida informatica, forse ora questo ragionamento sembrerebbe più facile ai più. L'articolo 23, il secondo comma, afferma appunto che la posizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo. L'articolo 10, quindi facciamo un passo indietro dello stesso documento, afferma che il documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi articolo 23 ha efficacia di scrittura privata ai sensi articolo 2702 del Codice Civile. La cosa bella che mi capita quando studio questi fenomeni nuovi è che molto spesso gli strumenti vecchi che noi abbiamo, a meno che non è l'abbegerato, il furto di pecore, si possono adattare perfettamente allo strumento tecnologico. E quindi il 2702, che qui ho riprodotto per coloro che a memoria non lo ricordano, io per primo, afferma che la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza della dichiarazione da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta. E beh, perché l'esigenza di firmare, o meglio, di apporre una sequenza di bit a un'altra sequenza di bit che va a formare il documento informatico, è appunto quello che abbia una validità, perché altrimenti non serve a nulla. E quindi, come lo vedremo anche nella seconda fase della firma digitale, l'apporre o associare questi bit, vedremo che poi facciamo uso di un sistema crittografico, quindi abbiamo maggiori garanzie, spero che non mi verranno disattese dal tuo intervento, dove parlerai anche di una cosa preziosissima, dell'attacco alla firma digitale, ci permette appunto di avere una validità del documento nei confronti dei terzi. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale acquisisce, o meglio, soddisfa il requisito legale e ha efficacia probatoria ai sensi del 2712. Quindi se io dovessi inviare un mio testamento al notaio firmato con firma digitale, dando una precisa delega al notaio per provvedere, affinché provveda al repository, cioè a far suo questo documento, ad autenticarlo, a provvedere nel tempo affinché lui apponga la firma digitale, beh, quel testamento anche fra 100 anni sarà valido. La firma elettronica, questo ve l'ho riassunto, il DPR numero 10, l'articolo 10, il DPR 445/2000 che abbiamo già visto, il decreto legislativo sulla firma elettronica, l'ultimo è il 31 gennaio 2003 che il coordinamento delle firme elettroniche, fanno sì che un documento informatico, se non è sottoscritto da nulla, cioè non vi è una posizione, ha la stessa validità nei confronti domani in un tribunale della fotocopia, e questo per l'articolo 2712. Se è munito di firma elettronica avrà la stessa validità di una forma di un documento di una forma scritta, mentre se sarà munito di firma elettronica qualificata, ovvero firma digitale, avrà piena prova sino a querela di falso. E il sistema di, o meglio, il procedimento per la querela di falso può essere fatto con un giudizio autonomo direttamente al giudice, e bisogna dimostrare realmente determinate circostanze per invalidare un atto per il quale nello stesso atto è contenuta una prova che mi fa dimostra la mia paternità. Sia con la firma elettronica, sia maggiormente con la firma elettronica qualificata, o meglio, l'unica differenza che c'è fra firma elettronica e firma elettronica qualificata è quella che con la firma elettronica qualificata, o meglio, con la firma digitale, tra il destinatario che riceve l'atto sottoscritto in firma digitale e il mittente che l'ha elaborato, l'ha scritto e l'ha inviato, vi è un terzo, l'ente certificatore, che è una specie di, molto spesso, a me piace definirlo, del notaio nel taschino, cioè di un terzo che noi ci portiamo insieme con la nostra smart card e che in qualunque momento è lì pronto per testimoniare che quella firma digitale è valida e quindi il documento di conseguenza ha la sua validità. Diversamente, e vi ricordo sempre l'esempio iniziale, io dovrei ogni volta andare da un notaio o da un pubblico ufficiale, apporre la firma davanti a lui e lui apporre determinati timbri per testimoniare quello che ho fatto. Ho ripetuto con questo grafico quello che avevo già detto, il documento se non contiene alcuna firma è una mera riproduzione meccanica. Se è firmato elettronicamente con una firma elettronica semplice, soddisfa l'obbligo previsto al 2214. Se invece è sottoscritto con firma digitale, fa piena prova sino a querela di falso. Quindi anche un acquisto fatto su internet, se acquisto una Ferrari con la mia firma digitale, inizierà a essere un po' difficile poter ripudiare quella stessa firma. Un elemento importante in questo così salto L'elemento fondamentale che noi vogliamo ottenere con la firma digitale è essenzialmente la riservatezza, cioè che il dato non è stato alterato, l'integrità del dato, la riservatezza, l'autenticazione e il non ripudio. Questo perché la telematica, per quanto bella e per quanto affascinante, ha dei lati di insicurezza, quindi nulla ci impedisce che un terzo, facendo una procedura detta di sniffer, possa carpire i miei dati, andarli a modificare e comunque proseguire il cammino telematico del mio file, e colui che riceve non ha contezza di ciò che è stato manomesso. L'ente certificatore, quell'ente certo riconosciuto dall'AIPA che soggiace a determinati requisiti di sicurezza dettati anche in sede comunitaria, essenzialmente identifica la persona che richiede il certificato, rilascia una smart card. Io credo che siate tutti esperti quanto me sulla firma digitale, ma essenzialmente l'ente certificatore rilascia questa. Una smart card, al suo interno vi è un certificato che attesta la mia persona e una chiave privata. Su questa smart card ho dei doveri dettati dalla legge riguardo la custodia di questa, quindi se dovessi fare come alcuni ancora vedo, mettono sul bancomat il proprio PIN, se io dovessi mettere qui su questa smart card il mio PIN che mi permette di firmare un atto, o sono una persona totalmente inesperta di informatica o sono un pazzo suicida, cioè di là non si sfugge. Rende certa l'identità del soggetto fisico che ha generato una firma, come con un procedimento online di consultazione. Rilascia e pubblica, revoca e sospende i certificati di sottoscrizione che io contengo su questa, che o meglio, che sono depositati su questa smart card, che mi vengono sostituiti ogni 24 mesi. Questo perché per problemi di sicurezza una chiave privata potrebbe essere scoperta nell'arco di un 26-27 mesi di elaborazione al computer. Questo mi hanno riferito, poi sarà Giovanni che mi potrà illuminare su questo, e quindi si è cercato, o meglio il legislatore ha detto che se noi andiamo a sostituire ogni 24 mesi i certificati che sono all'interno della smart card, possiamo avere una ragionevole sicurezza nell'uso della firma digitale. Assicura la corrispondenza tra il titolare e la sua chiave pubblica, questo perché colui che riceve l'atto, meglio il mio documento informatico firmato con firma digitale, con una semplicissima procedura online si collegherà all'ente certificatore e potrà con il software adatto verificare che quella firma non è stata revocata e quindi è senza dubbio riconducibile alla mia persona. E impedisce di fatto, per tutte le garanzie che abbiamo visto fino adesso, il disconoscimento della firma, o meglio, si può sempre disconoscere la firma con una querela, con un procedimento di querela di falso innanzi al tribunale e le azioni sarebbero molto più difficili. I requisiti quindi dell'ente certificatore per quanto riguarda la per quanto riguarda l'AIPA sono dei requisiti severissimi per quanto riguarda non solo le strutture informatiche, ma anche per il backup dei dati e soprattutto per dei manuali operativi che permettono all'utente, qualora smarrisca la smart card o abbia il sospetto che qualcuno possa averla violata, di sospendere il certificato entro pochissimo tempo dalla telefonata che l'utente ha fatto. Purtroppo c'è da dire questa domanda un po' polemica: posso io avere la massima sicurezza strutturale e organizzativa quando poi l'anello debole potrebbe essere costituito dall'uso di un software nel quale il codice sorgente mi è celato e quindi non so quello che c'è dentro? Un po' il solito discorso che forse vedremo meglio, però io posso fare un castello di sicurezza perfetto, però poi l'elemento sostanziale dell'uso di questo castello sicuro può essere costituito dal software del quale io non conosco sino alle radici quello che c'è dentro. Se ora a conclusione di questo breve intervento dovessimo paragonare questa firma da questa firma che invece vado a generare con la digitalmente, vedremo che la firma autografa è riconducibile al soggetto direttamente. Io poi la leggo Giovanni Bianchini, beh, posso pensare che questa è di Giovanni Bianchini. La firma digitale ha il vantaggio che è riconducibile al soggetto solo attraverso una procedura informatica. Quindi io, trattandosi di un bit, trattandosi di documento informatico, posso ricondurre all'autore di quell'atto soltanto in maniera informatica. È legata al documento attraverso il supporto fisico. Che avviene se io ho un documento e vado a staccare la firma? Automaticamente l'atto non è valido. Lo stesso ragionamento accade per l'atto firmato con firma digitale. Nel momento che io ho il file, che come vedremo a breve è un file con un'estensione particolare, vado a manomettere il file, è come se avessi staccato la firma dal documento. Quindi anche lì è legata indissolubilmente al contenuto del documento. La verifica diretta e soggettiva attraverso il campione avviene per una firma. Io vado in banca, deposito una mia firma che poi ogni operatore di quell'istituto di credito vedrà a video, e anche lì ci sarebbe da chiedersi un eventuale problema di tutela del trattamento dei dati. Questo perché mi permette poi di firmare gli assegni. Quando un terzo va a presentare l'assegno, loro possono vedere a video se, grosso modo, la firma è riconducibile a quella che ho depositato nel momento di apertura del conto e quindi pagare il terzo. La verifica che avviene con la firma digitale è una verifica indiretta, perché non è contestuale, può avvenire anche qualche momento, qualche giorno dopo, ed è affidata a una terza parte fidata, che è costituita dall'ente certificatore. La firma autografa è facilmente falsificabile, oggi ne ho falsificata una, male, però l'ho falsificata. La firma digitale non è falsificabile senza conoscere la chiave privata, ma il falso è riconoscibile. Quindi, se io dovessi venire a conoscenza, o meglio, dovessi avere fisicamente nel possesso, dovessi entrare nel possesso di questa smart card e per sventura del proprietario conoscere anche il PIN che mi permette di attivarla, beh, il falso sarebbe riconoscibile, perché io mi sostituirei al possessore di questa chiave digitale e il falso per il terzo sarebbe realmente riconoscibile.
Come?
Prego?
Ah, irriconoscibile.
No, è irriconoscibile. No, non è proprio irriconoscibile, perché il problema è l'utente che è di fronte, che è cambiato, ma la firma no. La firma autografa deve essere autenticata per impedirne il ripudio. Il ripudio può avvenire con la firma digitale solo tramite querela di falso. Possiamo dire che un po' anche per le prime sentenze di merito per la giurisprudenza, il ripudio di una firma digitale fino adesso non è mai avvenuto. Perché usare la firma digitale? Questo perché io credo che per dare qualità alle reti telematiche la firma digitale è l'elemento fondamentale. Con la firma digitale nel 2004 la pubblica amministrazione potrà passare al protocollo informatico, a meno che non farà un protocollo informatico con poche garanzie, ma non è previsto dalla legge. Si potrà sviluppare l'e-government, il processo telematico che già dal nuovo anno in alcuni tribunali italiani sarà operativo, si basa sull'uso della firma digitale. Ci sarà un rilancio dell'e-commerce, rilancio perché attualmente nessuno ha acquistato online, questo perché non solo chi propone la vendita di determinati prodotti, ma anche chi acquista, non si fida di una semplice firma elettronica o di altri tipi di garanzia. I democracy, partecipazione del cittadino, la digitalizzazione delle informazioni potrà avverarsi solo con la firma digitale, l'e-procurement, l'acquisto di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione, quello che in teoria nel momento in cui è stato preposto il regolamento si sperava che andasse a sostituire le gare d'appalto, e quindi con i benefici di una maggiore trasparenza e di un principio di economicità alla base sempre della pubblica amministrazione. E adesso, doveva entrare il 9 giugno, è stato avuto un ulteriore rinvio al 30 giugno, la trasmissione dei bilanci presso e di tutte le carte contabili delle aziende presso le Camere di Commercio ad opera dei commercialisti avverrà con firma digitale. Staremo a vedere da qui a una ventina di giorni se questo ulteriore rinvio che in precedenza doveva venire a dicembre del 2002 sarà reiterato o se realmente potremo avere la firma digitale operativa. Io in questa prima parte, che spero di non aver di essere stato nei tempi, ricordo sempre che tutti gli sviluppi dell'informatica si rifanno, ecco, a me è piaciuto molto questo articolo di Neil Stephenson, in quale dice: in the beginning was the command line, tutti i miglioramenti che noi possiamo fare, ricordiamoci che al principio era soltanto una linea di comando. Grazie.